Dagli studi di Radio Palazzo Carli va ora in onda il Buon Samaritano, rubrica settimanale del volontariato con storie, testimonianze e personaggi. Il Buon Samaritano. Diamo voce ai protagonisti della nostra società. Trasmissione a cura di Giuseppe Ragogna.
Buonasera, cari ascoltatori della rubrica Il Buon Samaritano. Stasera parliamo di servizio civile universale. Lo facciamo con un ospite speciale per la giovane età e per la simpatia. In linea con noi Meriama Zouhair, 22enne di origine marocchina, ma in Italia da quasi 20 anni, quindi praticamente fin dalla nascita. Ha frequentato le scuole nel Pordenonese e quest'anno sta effettuando il servizio civile nella cooperativa Nuovi Vicini in collaborazione con la Caritas della Diocesi Concordia Pordenone. Buonasera Meriama.
Buonasera.
E la curiosità è questa: com'è nata la decisione di destinare un anno della tua vita al servizio civile?
Allora, sinceramente non è stata una cosa programmata. È stato un po' il caso, un po' il destino che mi ha guidato in questa scelta. Infatti ho avuto varie occasioni in cui ho avuto l'opportunità di scoprire il servizio, ma solo attorno alla terza circostanza ho avuto il coraggio, se così posso definirlo, di informarmi per bene. Infatti me l'ha consigliato una volontaria della parrocchia di Assano Decimo.
E ci puoi spiegare concretamente in che cosa consiste questo impegno civile che nel tuo caso ha finalità sociali? E di quali progetti ti occupi?
Allora, dopo aver letto il bando ed essermi un po' informata sui progetti della nostra zona di Pordenone, ho scelto il progetto che opera nell'area di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale. Diciamo che ho subito sentito un'affinità con questo progetto perché è sempre stato un argomento che mi ha interessato, quello della protezione internazionale, dei diritti umani e del processo di sensibilizzazione in merito a queste tematiche. Infatti il progetto dove opero consiste principalmente nell'integrazione linguistica e sociale dei nostri beneficiari nei progetti della Nuovi Vicini. Io e la mia collega del servizio civile siamo principalmente impegnate nel tenere queste conversazioni di italiano 3 volte a settimana. Inoltre siamo anche un po' coinvolte in altri servizi, come per esempio lo sportello legale, i servizi di reception, il dopo scuola con i bimbi e occasionalmente anche il centro d'ascolto. Quindi abbiamo avuto, l'opportunità di vivere un po' tutti gli aspetti della realtà della cooperativa e della Caritas.
Ricordo che alla base della scelta del servizio civile c'è la promozione di valori fondativi della Repubblica Italiana, che possono essere la difesa non armata e non violenta del Paese, l'educazione alla pace o, nel caso di Meriama, il sostegno a progetti di inclusione sociale di persone fragili come possono essere i migranti, i richiedenti asilo politico, i rifugiati. Ti chiedo, com'è maturata questa tua sensibilità verso chi vive uno stato di difficoltà e ha necessità di aiuto?
Io sono sempre stata una ferma sostenitrice della non violenza. Infatti alla base della mia scelta ci sono un po' tutti i motivi elencati, ma non solo. Nel senso che penso sia molto importante cercare di maturare questa sensibilità verso chi vive in stato di difficoltà. Penso sia un dovere civico e sociale che spetta a tutti, quindi una responsabilità che dobbiamo adempiere come cittadini del mondo. Non tutti infatti sono, fortunati a vivere in situazioni di serenità, lontano da guerre, conflitti o persecuzioni. E l'unico modo che abbiamo per sensibilizzare e sensibilizzarci riguardo è porgere una mano, nel senso figurato del termine. Io stessa sono cresciuta ascoltando per la maggior parte telegiornali come Al Jazeera, quindi sono cresciuta sentendo parlare dell'Iraq, della Palestina, dell'Afghanistan, della Siria e un po' di tutti questi paesi che hanno nel tempo vissuto queste situazioni di conflitto politico e civile e sociale. Quindi diciamo mi sento in dovere di cercare di informarmi il più possibile, rimanere aggiornata su ciò che succede, perché è il minimo che posso fare.
Come vivi quindi il rapporto con i migranti che spesso si trovano in situazioni di grave emarginazione?
Dipende. In un certo senso mi sento abbastanza vicina alla loro realtà, anche perché sono cresciuta ascoltando ciò che succedeva nei loro paesi di origine, e parte della cultura che mi hanno trasmesso i miei genitori è abbastanza simile alla loro, ma allo stesso tempo in alcune situazioni mi sento completamente estranea alle loro esperienze, perché io ho avuto, diciamo, la fortuna di crescere al sicuro qui in Italia. In ogni caso io cerco di farli sentire il più normale possibile, soprattutto farli sentire accettati. Infatti un'altra ragione che mi ha spinta nella direzione di questo progetto è il fatto che i miei stessi genitori, seppur in regola con tutti i loro documenti quando sono arrivati, hanno sacrificato tantissimo per poter venire qua, quindi per poter garantire a me e anche in seguito ai miei fratelli tante cose che non penso avremmo potuto vivere se fossero rimasti in Marocco. E so per certo che non è stato affatto facile per loro, diciamo, anche il processo di integrazione. Infatti ancora adesso fanno fatica con l'italiano, non avendo mai avuto l'opportunità di studiare nemmeno in Marocco, sapendo che se glielo chiedessi di persona, come già ho provato a fare più volte, diciamo non mi raccontano mai tutti i dettagli di ciò che hanno vissuto, ma tendono un po' a nascondere i dettagli che fanno male o a buttarli un po' sul ridere e a diminuirli. Ho voluto poter scoprire anche attraverso questa esperienza ciò che potrebbero aver vissuto loro.
Quando parliamo di migranti pensiamo anche ai tanti muri di divisione, ai reticolati per fermare i flussi migratori. Come si sviluppano le paure e servono a qualcosa questi muri?
Secondo me no. Come ci insegna anche la storia, i muri non sono mai serviti a nulla se non ad accrescere le differenze e le diffidenze. Io non ho né le competenze né le conoscenze magari adatte per poter consigliare e comunque dire come gestire i flussi migratori, però posso dire con certezza che i muri che stanno cercando di costruire, che in alcune zone stanno costruendo, non servono e non serviranno a niente se non a dividerci ancora di più di quello che già siamo. Infatti questi muri, diciamo, alimentano in un certo senso le paure che si sviluppano di solito a causa dei pregiudizi. Spesso le persone hanno paura di ciò che non conoscono, dell'ignoto o del diverso. E sta proprio a noi in primis prendere l'iniziativa e cambiare questa cosa. Infatti, diciamo, grazie anche al servizio civile abbiamo sviluppato una parte di comunicazione dove abbiamo creato un profilo su un canale social di nostra preferenza, nel caso mio e della mia collega su Instagram, dove sensibilizziamo le persone sul nostro progetto e facciamo loro conoscere le culture e i paesi dei nostri beneficiari. È un progetto che pian piano si sta consolidando e sta prendendo forma, quindi siamo molto felici dell'impegno che ci abbiamo messo.
Ci fermiamo per una breve pausa musicale e vi invito, cari radioascoltatori, di restare con noi per non perdervi la continuazione.
Io sono un volontario perché mi interessa come stai.
I am a volunteer because I have a dream.
Io sono volontaria perché amo la vita.
Io sono volontaria perché mi rende una persona libera e felice.
C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. È il mondo che cambia.
È il mondo che cambia.
Quando tu cambia, il mondo cambia contigo. Libera tu luce interiore e il mondo cambia contigo.
In ogni goccia che scende e che sale, di goccia in goccia c'è il mare. Un mare di gente, un mare di gente, dove tu sei importante. E non è matematica, la scelta deve essere libera. Non serve l'informatica, nemmeno essere un acrobata.
Si tu changes, le monde change aussi. Si tu vas, je viendrai aussi. Tous pour un, c'est notre pari. Collectif pour le monde, volontaire pour la vie.
C'è un mondo che cambia.
cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. In un sorriso, una stretta di mano, è il mondo che cambia. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. È tutto così semplice se non ti poni già un limite. Keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, libera la tua luce. Keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, libera la tua luce.
Por la tierra, por la vida, por el agua, por el cielo.
C'è un mondo che si muove e tu lo senti il movimento, è un mondo in fermento.
There's a world that changes.
Si muove per la terra, si muove per la vita, per l'acqua e per il cielo, perché ognuno di noi è la cura. We can be the healing.
Si tu change, le monde change aussi. Si tu y vas, je viendrai aussi. Tous pour un, c'est notre Paris.
C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. È tutto così semplice se non ti poni già un limite. Keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, libera la tua luce. Keep your voice up, tieni alta la tua voce. In ogni goccia che scende e che sale, di goccia in goccia c'è il mare. Un mare di gente, un mare di gente, dove tu sei importante.
Questa canzone ci rilancia il valore del volontariato e siamo al telefono con Meriama Zuair e con lei stiamo parlando appunto del valore del servizio civile e del volontariato. Ecco, quando si parla di volontariato si pensa all'impegno encomiabile di persone, ma sono prevalentemente anziane con tempo libero a disposizione. Tu mi devi smontare questo schema. Perché una giovane si mette in gioco con tanta profondità d'animo?
Perché serve? Cioè, il tempo è la cosa a noi più preziosa perché non lo controlliamo. Quindi, soprattutto per i giovani, poter dedicare una parte del proprio tempo per un'attività di volontariato indica quanto siamo pronti ad aiutare il prossimo e ci aiuta tantissimo sotto diversi punti di vista. A me personalmente è servito a tenermi ancorata a terra, mi ha diciamo insegnato che l'umiltà non è mai abbastanza. Poi questa cosa mi è stata trasmessa anche da mio nonno paterno, pace l'anima sua. Secondo lui, aiutando non si diventa poveri, anzi ci si arricchisce di qualcosa di inestimabile, si arricchisce l'anima. Infatti mi ripeteva sempre che l'importante è sempre ringraziare Dio per ciò che abbiamo e che non abbiamo, sia nelle situazioni positive che in quelle negative. Questa cosa mi è rimasta impressa, infatti la ricordo e la ricorderò sempre anche grazie a lui.
Meriama è una ragazza musulmana ed è impegnata in attività di volontariato in parrocchia ad Azzano Decimo. Quindi posso dire che tu hai abbattuto ogni muro, anche quello di carattere religioso. Per te si tratta di comportamenti normali, ma non lo sono per tutti. Hai mai incontrato resistenze o comunque delle diffidenze, sia da una parte sia dall'altra?
Sinceramente no. In ogni caso io non ho tanti rapporti stretti con i miei connazionali, salvo la mia famiglia allargata. e non ho mai trovato resistenze o diffidenze da parte loro. Stessa cosa anche per i volontari della San Vincenzo con cui opero, che conosco da anni. In generale, diciamo, non tendo a raccontare i dettagli della mia vita a persone con cui non ho un rapporto di qualche genere, sia che sia lavorativo, familiare o in amicizia. Quindi per ora non ho mai incontrato diffidenze o critiche, ma anche se dovessi incontrarle, diciamo, le affronterei con indifferenza, perché loro non mi conoscono, quindi penso non ci sia niente di male nell'aiutare il prossimo, e loro non hanno il diritto di criticarmi, ecco.
Tu frequenti quindi un ambiente giovanile, allora ti chiedo come sono vissute queste relazioni così ravvicinate tra religioni diverse?
È una cosa molto soggettiva, secondo me, e dipende anche dall'ambiente in cui ci si trova. Secondo me tra i giovani spesso non sono nemmeno sentite queste diffidenze, diciamo, queste differenze religiose. E nel caso, diciamo, in cui lo siano, lo sono un po' per sentito dire, perché alla base c'è un po' una scia di pregiudizi che ci si porta appresso e che molto spesso si fa fatica a lasciare da parte.
Tu sei una ragazza musulmana. Sì. Ti chiedo con curiosità, come vivi gli episodi di violenza quando vengono causati dal fondamentalismo religioso? Che cosa pensi di chi uccide al grido di Allah Akbar?
Ne sono completamente inorridita, cioè queste cose non si possono né spiegare né giustificare in alcun modo, perché altro non sono che delle barbarie. Le religioni in sé predicano la pace, quindi solo perché l'essere umano cerca di usarle un po' come capo espiatorio per giustificare la propria violenza, non significa che le religioni rappresentino ciò. Poi, diciamo, di queste persone che utilizzano, diciamo, la religione, cioè il nome di Dio, per commettere questi crimini, non penso niente se non il fatto che per me non sono dei veri fedeli, perché un fedele che tiene la sua religione non farebbe queste cose, perché il risultato è ovvio. Per esempio, la mia religione dice che chiunque uccida un solo essere umano è come se avesse ucciso l'umanità intera. Quindi chi vorrebbe questo fardello sulle spalle? Penso nessuno. Probabilmente queste persone, diciamo, non sanno nemmeno cosa significa Allahu Akbar, che è la traduzione letteraria di Dio è grande. E non mi sembra ci sia niente di minaccioso o violento nel dire che Dio è grande, la verità. Ma queste persone utilizzano ancora la paura del diverso e dell'ignoto che le persone hanno per alimentare le paure, i pregiudizi e i conflitti.
È così difficile vivere in serenità, nel rispetto reciproco, senza sopraffazioni tra religioni?
No, sinceramente non è difficile, anzi, basterebbe rispettare ognuno le opinioni degli altri, e questo non significa che si deve accettare tutto, ma semplicemente rispettare il fatto che una persona può avere un punto di vista diverso. Come ben sappiamo, la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri, e quindi, ecco, dovremmo tenerlo a mente più spesso, questo concetto.
Ama il prossimo tuo come te stesso. Che valore ha per te?
Allora, la regola d'oro. Allora, è un punto comune, diciamo, tra tanti credi, tante religioni, e a me personalmente ricorda un'espressione implicitamente espressa in alcuni versi del Corano ed esplicitamente dichiarata nei detti del nostro profeta, che è «Ahab li akhik ma tuhibbu li nafsik», che può essere tradotta come «desidera per il tuo prossimo ciò che desideri per te stesso» o «ama il tuo prossimo come ami te stesso». Da questo si può dedurre che ha un grandissimo valore per me, perché è collegato all'insegnamento di fratellanza e amicizia, che è una delle colonne portanti, diciamo, della mia religione.
Chi è il prossimo tuo? Che volto ha quel prossimo che stai aiutando?
Il prossimo per me è qualsiasi persona con cui interagisco, quindi non so, può essere uno sconosciuto per strada, un'amica, un familiare, un fratello, chiunque.
Ecco, ci fermiamo ancora per una breve pausa musicale e vi invito a restare ancora con noi.
Caro Presidente, caro caro Presidente, caro Presidente, caro caro Presidente, caro Presidente, caro caro Presidente, caro Presidente, caro caro Presidente. Più di mezzo milione di persone che vivono nascoste straniere in questa nazione.
Ci sta Tania, ci sta Mir, c'è Simone. Vogliamo i nostri diritti, non chiediamo un favore. Ci nasci, ci cresci, la ami, la vivi. A 18 costretti a fuggire come clandestini. L'Italia è più bella insieme a tutti i miei amici africani, orientali, cinesi e filippini. Il futuro adesso, questa è la realtà. Andate a guardare nelle scuole o nelle università. E se l'Italia è in Europa come Londra e Parigi, stesso sangue scorre dal Po fino al Tamigi. Ius solis, ius sanguinis, non fa differenza. Parlo di esseri umani che usano l'intelligenza. Caro presidente, una mano sulla coscienza. Se la sfida è il futuro, abbiamo perso in partenza. Caro presidente, l'Italia con noi migliora. Cittadinanza adesso come nel resto d'Europa.
Caro presidente, caro presidente, caro presidente, caro presidente.
Caro presidente, l'Italia con noi è più bella. Siamo tutti coinvolti, ogni uomo su questa terra.
Caro presidente, caro presidente, caro presidente, caro presidente.
Siamo al telefono con Meriama Zuair, con lei stiamo parlando del valore del servizio civile e ricordo che sono state necessarie alcune battaglie politiche e giuridiche, non semplici, per rivedere in chiave universale il servizio civile. Con aggiornamenti successivi l'accesso ai bandi è stato esteso a giovani comunitari ed extracomunitari, tra cui richiedenti asilo e rifugiati, poi successivamente con una sentenza della Corte Costituzionale anche ai giovani stranieri residenti in Italia. Tu non sei ancora cittadina italiana, come si sta sviluppando questo percorso a ostacoli per ottenere la cittadinanza?
Io ringrazio il cielo per queste varie battaglie politiche e giuridiche, perché senza di esse non avrei potuto vivere questa esperienza, non essendo ancora cittadina. E per la mia cittadinanza, diciamo che la sto aspettando con ansia e trepidazione, nel senso che ormai sono passati circa 4 anni da quando ho fatto domanda, quindi in teoria dovrei essere vicina alla meta. Infatti, diciamo che penso che se una persona è nata o cresciuta in Italia, studiata in Italia, si sente italiana ed è ben integrata nella società, abbia il diritto di poter richiedere, avere la cittadinanza affrontando un po' meno burocrazia, perché alla fine è la burocrazia che rallenta tutto il processo. Ecco.
Tu stai conducendo quindi una grossa battaglia personale, ma che serve anche ad altri, perché non è giusto che ci siano lentezze e contraddizioni così pesanti. Che cosa suggeriresti ai nostri legislatori?
So che sono stati presi provvedimenti in merito alla questione di cittadinanza, del fatto che ancora oggi sia un argomento sensibile ma non ignorato, ma spero che i nostri legislatori possano prendere un po' più in considerazione i punti di vista in merito ed ascoltare i diretti interessati e le loro situazioni. Per esempio, parlando di burocrazia, nel mio caso io sono venuta in Italia quando avevo 2-3 anni circa. E quando ho richiesto la cittadinanza, chiaramente ho dovuto portare una serie di documenti tradotti e legalizzati dal Marocco. Una cosa che mi ha un po', non so, divertita, se posso usare il termine, sia a me ma anche ai miei amici e conoscenti italiani, è che mi è stato chiesto di portare i documenti come il mio certificato penale e il mio casellario giudiziale dal Marocco, come giusto che sia per legge. Ma essendo cresciuta qui in Marocco, io ci sono stata tipo durante l'estate per 2 settimane circa e non sempre. Quindi ci ha fatto un po', non so, ridere il pensare di aver avuto precedenti. Tipo quando avevo 2 anni, che in pratica è l'ultima volta quando sono stata, diciamo, residente in Marocco. Quindi è un po' da rivedere la burocrazia, sì.
Ecco, e pensare che magari conosci anche la lingua friulana e parli anche il nostro dialetto locale.
Beh, io ho avuto tanti familiari qui e mio nonno materno, ecco, ha vissuto tanti anni in Italia e spesso mi parlava in friulano, in veneto, perché ha vissuto tra Friuli e Veneto, quindi riesco a capirli. Non li parlo ancora, però bene o male riesco a comprenderli. Ecco. Ma non solo mio nonno, anche tanti altri familiari hanno vissuto qua, quindi tanti, cioè, parlano i dialetti locali, sì.
Da perfetta mediatrice culturale e linguistica, quindi. Allora, tu conosci anche i principi della Costituzione e non sei ancora cittadina italiana. Come ti senti in questa situazione così sospesa?
Sinceramente, abbastanza in ansia, a dire il vero. diciamo, io mi sento tanto italiana quanto sono marocchina, nel senso che il Marocco mi ha permesso di unire al mondo e l'Italia che mi ha cresciuta, mi ha accolta e mi ha fatto sentire a casa. Quindi tante volte anche parlando con conoscenti o con nuove conoscenze, quando affermo di essere italiana mi ritrovo a dover spiegare che sì, sono italiana, ma non ancora su carta, quindi si crea un po' una, non so, una situazione di imbarazzo. È un po' come l'aver già accettato pienamente qualcosa, ma non essere accettata. Comunque rimango positiva e spero di ricevere buone notizie presto, anche perché i tempi si sono allungati un po' anche a causa del Covid, quindi tengo le dita incrociate.
Mariama, ci allarghiamo un po'. Che significato ha per te l'Unione Europea?
Allora, io, per me l'Unione Europea è un posto sicuro, nel senso per me è un posto sicuro ed è un'opportunità, una grandissima opportunità per i giovani, ma non solo, che diciamo per viaggiare o poter anche studiare all'estero hanno bisogno di molta meno burocrazia. Infatti grazie alle varie convenzioni la parte burocratica è molto più facilitata da un certo punto di vista.
E chiudiamo questa nostra breve chiacchierata con qual è il sogno che tu tieni ben custodito nel cassetto?
Allora, il mio sogno è poter trovare la mia strada, qualsiasi essa sia, ovunque essa sia, e soprattutto poter essere felice e soddisfatta, e non so, tra 20-30 anni, poter guardare indietro e non avere né ripensamenti né rancori verso me stessa.
Grazie e grazie della tua forte testimonianza, e ringrazio i nostri radioascoltatori. Buona serata a tutti.
Buonasera.
Dagli studi di Radio Palazzo Carli avete ascoltato Il Buon Samaritano, rubrica settimanale del volontariato con storie, testimonianze e personaggi. Una trasmissione a cura di Giuseppe Ragogna.